Ma ancora ben trovati, buon pomeriggio per i più ritardatari. Vi ho già anticipato che avremmo avuto degli ospiti e gli ospiti sono arrivati, stanno ancora ottimizzando gli spazi, insomma, stiamo sistemando un attimo. Perché c'è questo spettacolo in prima nazionale che ha già debuttato, devo dire, con grande successo, ma adesso ci racconteranno tutto loro, ve li presento. Il primo è un attore, un regista anche nell'occasione, palermitano, anche se ormai è fuori da tanto tempo, ma torna sempre con piacere, Claudio Gioè.
Ciao a tutti.
Ciao, bentornato, benvenuto su Radio Time. Lui, farei anche per lui un elenco lunghissimo di cose che ha fatto nella sua vita, però in questo caso è un co-regista, insomma, una collaborazione alla regista, Alfio Scuderi.
Ciao, buongiorno.
Allora, benvenuti. Da dove partiamo? Dall'inizio, da quando avete concepito questo spettacolo, avete pensato di portarlo in scena, o dal debutto, così partiamo dal successo proprio del debutto? Scegliete voi.
Dal debutto. Venerdì, è stato un pubblico molto caloroso, accogliente, ci ha fatto molto piacere. Lo spettacolo desta delle reazioni comunque significative, insomma, abbiamo saputo che la gente fuori dal teatro continua a dibattere, a discutere.
Oggetto di...
Sì, perché l'argomento è molto interessante, si parla della rivoluzione francese, ma in un contesto molto particolare. Siamo in un manicomio nel 1808, il manicomio di Charenton, dove è rinchiuso a finire i suoi ultimi anni il marchese de Sade, il quale scrive e mette in scena uno spettacolo usando come attori proprio gli internati del manicomio per raccontare le ultime ore di vita di Jean-Paul Marat, l'eroe della rivoluzione francese, suo vecchio amico, poi diventato quasi un rivale di pensiero, di scontro intellettuale. Ed è proprio questa dialettica che si instaura tra il marchese de Sade e Jean-Paul Marat a essere, diciamo, la linea portante di questo spettacolo.
Senti, poi entriamo nel vivo dello spettacolo, di come il cast, come sta snodando questo successo. Dove è partito e come l'input di portarlo in scena? Mosso da quale desiderio?
Questo è un testo al quale sono molto legato, perché l'ho conosciuto al primo anno di Accademia alla
Sinfonica questa cosa
a Roma, e da allora in qualche modo mi è rimasto un po' sotto pelle. Mi sono reso conto oggi che forse tante cose che ho anche provato a fare in teatro, come anche con alcuni esperimenti di scrittura e di regia negli anni 90,
i primi anni palermitani, diciamo.
Sì, subito dopo l'Accademia mi sono un po' cimentato in queste cose, ed effettivamente la scrittura di Weiss, il suo simbolismo, la potenza espressiva delle sue opere mi ha in qualche modo sicuramente molto molto toccato, e quindi oggi mi rendo conto che questo è forse la summa di quello che ho cercato di fare in quegli anni giovani.
Tra l'altro io ho l'impressione che questa operazione, questo spettacolo, sia stata anche un po' una scusa, come sai quando si fanno quelle riunioni tra vecchi compagni di scuola a distanza di anni, cioè ci si ritrova, ci si rivede, no?
Un po' così. In ho cercato di coinvolgere
cast Alfio, quasi interamente palermitano.
Sì, ma insomma, diciamo, anche come Deus Ex Machina, Alfio Scuderi in questo senso.
Classico vecchio amico.
È stato proprio lui a in qualche modo a creare un gruppo, un movimento di teatro proprio negli anni giovanili. Eravamo nel 92, 91, 93, avevamo 15, 16, 17 anni l'uno, e lui era già un trascinatore, un aggregatore di talenti e di entusiasmo in quel caso, perché ancora nessuno di noi sapeva esattamente che cosa voleva fare da grande. Però Alfio era già lì che ci coinvolgeva, ci riuniva, e in questa occasione ovviamente senza il suo fondamentale apporto non avremmo mai potuto portare a termine uno spettacolo così complesso, con 12 attori in scena, musicisti,
ballerini
è una parola grossa. Vabbè, perché li facciamo sempre noi attori,
coreografie.
Sono coreografie di pazzi, insomma. Alfio,
grazie.
No, raccontaci,
io semplicemente
Alfio,
dico, in realtà noi tante volte abbiamo immaginato di fare qualcosa insieme.
Voi siete amici da 30 anni.
Siamo amici da una vita, e con anche altri attori che ci sono in scena, insomma, abbiamo condotto un po' un percorso, soprattutto gli inizi, però poi che si è incrociato tante altre volte. E io devo dire a Claudio, gli avevo detto tante volte, facciamo uno spettacolo a Palermo, insomma, c'era stata questa occasione che il biondo ci aveva dato un input per immaginare una produzione. Però sono sincero, quando Claudio ha proposto Il Manastà di Peter Weiss, considerandolo un testo comunque difficile, complesso, impegnativo, complesso, con tanti attori, complesso produttivamente ma anche artisticamente, io ho provato a dissuaderlo.
Era
più
un po'
di una
perplesso
volta. Sì. Io, diciamo, essendo uno poi sempre molto pragmatico, andavo più sul facile. Allora gli ho proposto testi a 4, a 2 personaggi, insomma, più contemporanei che magari non un testo, diciamo, con una base storica così, certo, anche importante e forte. Ma devo essere sincero, mi ricredo, e questo il merito è di Claudio, perché
l'intuizione è stata felice.
Il coraggio, insomma, di fare una scelta del genere, uno spettacolo comunque complicato, complesso, storico, politico, ma anche veramente molto molto attuale, perché tutti quelli che vengono a vederlo mi continuano a dire questa cosa, cioè questo dialogo tra Sade e Marat, diciamo, io adesso la voglio dire un po' in termini contemporanei, tra politica e antipolitica, comunque, insomma, tra ideologia e nichilismo, insomma.
C'è una trasposizione di attualità, insomma, no?
Guarda, è veramente una riflessione generale, senza tempo, ecco, non è una riflessione dell'oggi, ma è una riflessione
antropologica, quasi.
Sì, antropologica, culturale.
Culturale.
Politica, nel senso più alto che questa parola dovrebbe, potrebbe avere.
Che ormai è quasi perso.
Ormai l'ha sempre meno. Per cui questa cosa, devo dire che io, forse anche un po' per, appunto, eccesso di pragmaticità, di, insomma, andare sempre per cose, per terreni più,
certo,
vicini,
certo,
certo. Ero dubbioso, insomma, provavo. Invece, guarda, era l'operazione da fare, perché alla fine, sai, ti incontri magari, insomma, il monologo, lo spettacolo contemporaneo a 2, a 3 personaggi, insomma, ovviamente giochi un po' come giocare in casa. Invece fare uno spettacolo così corale, dove
è ambizioso e impegnativo,
tutti,
certo,
e 12, cioè, guarda, sono 12 giocatori in campo, ognuno
col suo ruolo,
col suo
ognuno
ruolo,
con,
guarda,
la sua importanza,
con la sua importanza veramente in egual misura, guarda, non...
Adesso recitiamo tutti i protagonisti. La motivazione per cui è tanto voluto questo spettacolo si rifà a quanto dicevi prima, cioè questo ricordo dell'Accademia,
sì,
di questo, che ce l'avevi dentro,
non...
un po' embrionalmente, no?
Sì, sì, non solo, ovviamente c'è anche un amore per questo testo, per quello che appunto diceva Alf, per quello che rappresenta, e il senso stesso del fare teatro. Cioè, questo è un testo che si chiede anche il senso di una messa in scena, di una rappresentazione nei confronti della società in cui avviene. Quindi è anche un'interessante questione per noi che facciamo questo lavoro, cercare di contattare proprio all'origine,
certo,
il senso di fare teatro. E qui c'è teatro nel teatro, cioè c'è una compagnia di matti che mette in scena uno spettacolo all'interno di un manicomio, dove interpreta altri personaggi. Quindi è proprio è uno spettacolo che racchiude in sé tante questioni affascinanti del teatro, e noi amiamo il teatro, quindi è perfetto,
certo. E il dividersi tra la regia e l'interpretazione al tempo stesso in questo tipo di spettacolo così articolato è ancora più complesso.
Sì, sicuramente non hai il tempo e il modo di concentrarti completamente e totalmente nella tua personale interpretazione, devi anche cercare di pensare ad altro, ma in questo mi ha dato una grandissima mano d'aiuto Alfio, che comunque stava sempre all'esterno e ci dava un feedback di occhio esterno fondamentale.
Senti, adesso torniamo sullo spettacolo e anche sul cast, però siccome tu hai fatto la radio... hai una grande passione, so, per la radio. Tra l'altro hai fatto ultimamente una cosa che Passeggeri Notturni, che mi ha intrigato, cioè,
sì,
ho letto,
sì,
delle cose.
Cioè, ho fatto la radio in una fiction.
In una fiction.
E anche
via,
in un,
sì,
film, effettivamente, 100 passi. Era
anche. In Passeggeri Notturni, credo, per chi fa la radio, come una delle massime aspirazioni, la radio di notte è un,
sì,
fascino straordinario. Quindi sai che bisogna alternare anche la musica. Vi faccio fare le richieste come negli anni 70, quando cominciò il fenomeno delle radio locali. Se avete un disco, un desiderio, però facciamo sentire, insomma, nel frattempo, così.
Vabbè, adesso manda quello che c'hai.
No, vabbè, adesso
il prossimo.
Voi ci pensate. Va bene. Allora, intanto mandiamo un disco, poi torniamo con Claudio Gioè e Alfio Scuderi a parlare di questo spettacolo che fino all'8 di marzo sarà in scena al Teatro Biondo di Palermo. Beh. Parlavamo prima di musica, quindi questa era Emma con Stupida Allegria, con questo pomeriggio, in questo pomeriggio con due ospiti molto molto graditi, dicevo prima, Claudio Gioè e Alfio Scuderi. Parlavamo di Mara Assad, che sta in scena in questi giorni, in scena al Teatro Biondo di Palermo, peraltro una produzione del Teatro Biondo, diretto da Pamela Villoresi, e un'occasione anche per cimentarsi con un con il teatro dopo tanta fiction, tanta televisione, tante altre cose. Claudio, è un amore forte quello per il teatro,
un ritorno a casa.
Sì, sì, nel senso, poi sono anche tornato a vivere a Palermo, quindi nell'ottica appunto di ricontattare questa mia passione anche per il teatro. E per me il teatro l'ho sempre cominciato a fare qua a Palermo e mi piacerebbe continuare con questa cosa. Poi al limite facciamo delle tournée, le portiamo,
certo,
in giro,
certo, certo.
C'è problema. Però sì, in realtà il teatro poi l'ho sempre cercato di fare in mezzo ai lavori di fiction e TV, quindi di cinema, insomma.
Non ti faccio la solita domanda: cosa preferisci fare? Cioè, credo che te la facciano sempre.
Sì, poi dipende sempre dai progetti, c'è del buon teatro ed anche del brutto, certo, teatro, come insomma delle ottime fiction, delle fiction meno avvincenti, però insomma quello fa parte del lavoro,
certo.
Lavori, insomma,
vale per tutto. Senti, a proposito di cose belle e cose brutte, avete un bellissimo cast veramente d'eccezione.
Quello lo cito io?
Dai, citalo tu con tutti i vari
allora,
personaggi.
Li ricordi tutti, sicuro.
Vediamo. Allora, Claudio interpreta Sad.
Sì. Facile.
Filippo Luna interpreta Marà. La Cordè è interpretata da Julian Doe, il banditore è interpretato da Silvia Ielli, il direttore dell'ospizio di Charenton è Antonio Alveario, Duperré è Fabrizio Romano, poi abbiamo Gaia Inseng che interpreta Simone, Jacques Roux è Maurizio Bologna, un altro amico palermitano, poi abbiamo il quartetto dei cantori attori, sì, che sono Germana Di Cara, che è una bravissima cantante palermitana, Giulio Della Monica, che è un attore, cantante, anche percussionista in scena, che viene da Roma, ma è salernitano, e Ermanno Dodaro, uno straordinario contrabbassista, e alla fisarmonica e mandolino Raffaele Pullara.
Bene, ce l'hai fatta, li hai ricordati tutti. Bravissimo. Senti,
scusami, sì, e dobbiamo ricordare però anche
le luci,
degli elementi fondamentali, perché guarda, lo spettacolo è veramente uno spettacolo ipercorale, che è venuto fuori con 5 settimane di prove, dove abbiamo lavorato
4.
Tutti insieme. No, 5, 35 giorni, 5 settimane.
Ah, compreso la
5 settimane di prove. E Enzo Venezia ha fatto scene e costumi che sono veramente molto, molto particolari, molto belle, con un teatro spoglio senza camera nera, in cui il muro del teatro, su cui partono dei tubi come se fosse insomma una grande caldaia vaporosa. Luigi Biondi ha disegnato delle luci particolarissime, con delle zone d'ombra, con dei chiaroscuri molto molto inusuali a teatro, perché ormai si tende sempre ad illuminare molto, invece lui ha fatto proprio un gioco di luce straordinario. E le musiche originali, che sono una particolarità, perché diciamo lo spettacolo potremmo, se lo dovessimo proprio per forza incastrare in una categoria, non è incastrabile in una categoria, ma potrebbe essere oggettivamente un'opera musicale dove le musiche hanno un ruolo determinante e accompagnano veramente tutta la drammaturgia, e sono di Andrea Farri, che è un compositore che fa molte musiche anche lui per la televisione e per il cinema, ma questa volta ha fatto delle bellissime musiche per il teatro.
Senti, io non sono contrario alle etichette della musica come negli altri ambiti artistici, insomma, ma io ho letto da una parte tragicommedia. Non lo so, vi fa storcere il naso.
No,
qualcuno dice un dramma, qualcuno dice un'opera musicale.
Stiamo parlando di
è difficile etichettare in realtà, come dicevo.
Sì, sì, è un testo particolarissimo, perché parte sicuramente dalla lezione di Brecht, quindi parliamo di un teatro didascalico, sì, messo in scena però da questi pazzi. C'è un livello in più rispetto a Brecht, o un livello in meno a seconda dei punti di vista, però sostanzialmente sì, lo spettacolo ha in sé sia le note drammatiche che le note ironiche e di sberleffo. Se si leggono i testi
anche
delle canzoni, per esempio, sono insomma, dichiaratamente delle canzoni scritte per farle cantare da dei pazzi. E quindi naturalmente c'è tutto un aspetto ironico anche nella messa in scena che viene fatta. È una messa in scena imperfetta, è una messa in scena fatta appunto in un manicomio, trovando quello che si trova, gli attrezzi che trovano per fare lì le cose.
Che la compagnia di folli non a caso.
Secchi, scopettoni, stracci, bagnarole, insomma, è con quel materiale che si mette in scena la storia della Rivoluzione Francese. Ed è proprio quello l'aspetto, diciamo, più ironico, se vogliamo, della cosa. Per questo si parla a volte, abbiamo letto, come reazione di tragicommedia, nel senso che si ride, ma ci si appassiona drammaticamente alle vicende di quegli anni e alle tesi e alle teorie che muovono la storia.
Facciamo una cosa, no? Adesso tra poco torniamo proprio anche sullo spunto storico, che credo da cui parte tutto e che ha una sua importanza. Sì, è molto interessante. Ci fermiamo prima un attimo per la pubblicità, poi vi leggo anche un po' di messaggi che sono arrivati che vi riguardano. Anzi, a proposito, colgo l'occasione per ricordare che c'è ovviamente la diretta Facebook, se volete seguirci anche in video, se volete guardarci sul digitale terrestre, sul canale 78 di Gold 78, insomma sulle app avete miliardi, insomma, ormai di possibilità. Vuoi che te le legga subito? No, leggiamo dopo. Facciamo una piccola pausa e poi torniamo con Claudio Gioè e Alfio Scuderi. Sì, me ne prego.
E questo era Achille Lauro, che dopo aver sconquassato Sanremo arriva oggi a Radio Time. Sono le 17:47, siamo ancora in diretta con Alfio Scuderi e Claudio Gioè.
Cioè, qua un attimo che ti distrai, ti rubo del mestiere.
Non ci si può mai rilassare troppo,
santa pazienza. Vabbè, io mi allontano, vi lascio da soli. Okay.
No, resta dove eri.
Ti sarebbe piaciuto fare la radio, secondo me, davvero, non solo nelle fiction, o no?
Sì, davvero mi sarebbe piaciuto. Io, anzi, da ragazzino, appunto, in accademia lo facevamo come esercizio. Avevo un ottopiste, un Fostex, col quale registravamo le nostre trasmissioni radio. Veramente erano trasmissioni folli, non sarebbero mai potute andare in onda.
Senti, però sai, non si sa mai dire mai. Qui si è appena liberato ora testè uno spazio dalle 17 alle 19:30, se vuoi
approfittare. Il curriculum.
Esatto. Allora, con Claudio Gioè e Alfio Scuderi, perché stavamo parlando di questa prima nazionale di Marasad al Teatro Biondo di Palermo, diceva una produzione del Teatro Biondo, parlavamo del fatto che lo spunto storico da cui viene tratto lo spettacolo è interessante. Non, come dire, si parla della Rivoluzione Francese, però ci sono tutta una serie di elementi, risvolti storico-culturali interessanti, no?
Ma guarda, la cosa almeno che ha interessato molto a me, anche diciamo dal punto di vista della regia, della corregia con Claudio, sono i diversi livelli di questo spettacolo, come dicevamo prima. Cioè, c'è un livello storico raccontato, che è la Rivoluzione Francese, e all'interno della Rivoluzione Francese un focus sull'omicidio di Marat, che comunque
che viene a fine Settecento? Storicamente viene alla fine del Settecento?
L'omicidio di Marat è nel
1793, un po' dopo la Rivoluzione.
Poi la cosa più altrettanto interessante, invece, che è un po' subito successiva, è quest'uso del teatro all'interno di un manicomio già in quell'epoca, perché è vero che Peter Weiss lo scrive negli anni 60, fine degli anni 60 il testo, però è vero che racconta un episodio reale, cioè il Marchese de Sade è veramente ricoverato in quegli anni all'interno dell'ospizio di Charenton.
E gli viene dato davvero il compito di
scrivere delle opere per alleviare la permanenza all'interno di questo ospedale psichiatrico.
Degli ospiti, chiamiamolo così.
Esatto, degli ospiti di questo ospedale psichiatrico attraverso il teatro.
Questa e lo fa con la Compagnia dei Folli per questo, perché erano tutti ospiti.
Questa è una cosa che
diciamo, oggi...
diciamo è anche abbastanza usuale, abituale, insomma, si sa che il teatro aiuta i malati, insomma, a 360 gradi. Ai tempi era assolutamente una cosa straordinaria, quindi anche raccontare di questo in quegli anni è una cosa particolare. E poi c'è questo incontro, diciamo, ideologico tra questi due punti di vista
completamente diversi.
Di questi due personaggi storici, entrambi straordinari comunque, che hanno segnato
però antitetici per molte cose.
Antitetici, che sono Mara e Sade, quindi questi diversi piani. E poi il gioco del teatro nel teatro è sempre una cosa divertente, perché è chiaro che non è facile per gli attori interpretare prima i pazzi e poi interpretare un ruolo ed essere dentro e fuori, ecco. Per tutto l'andamento dello spettacolo, però è una cosa abbastanza unica.
Bello. I due protagonisti, appunto, sono Claudio Gioia, che fa il marchese sadico, e dall'altra parte, appunto, Marà, interpretato da Filippo Luna, che ha questo problema,
una dermatite,
insomma, è in una vasca da bagno. Non ho ancora visto lo spettacolo, però ho visto una serie di immagini, eccetera. Una vasca da bagno vuota, per fortuna,
in una tinozza. Piena d'acqua, però.
Bravissimo, anche lui, insomma, un cast straordinario. È un po' una via di mezzo tra la patologia e la filosofia, cioè ci sono delle chiavi di lettura, vista anche i due personaggi, che riconducono a questo?
Questo è difficile, dico tu.
No, non è.
Ma sì, assolutamente, c'è questo scontro fra questi due campioni di intelletto, quindi abbiamo da un lato la filosofia nichilista, super individualista, quasi superonistica, ante litteram del Marchese de Sade, che usa il proprio corpo come strumento di indagine del mondo, come propria personale religione, e dall'altra invece c'è Marat, che è questo marxista ante litteram, cioè uno che con le sue idee e con i suoi discorsi,
rivoluzionario puro, insomma,
cercava di smuovere le masse proprio all'azione, alla rivoluzione. Quindi c'è da un lato questo estremo afflato nell'azione di Marat, che viene in qualche modo contrapposto invece ad una visione più estetizzante dell'essere umano, più individualistica, diciamo che il senso della propria esistenza non viene dato dai sommovimenti sociali delle masse, ma quanto individualmente riusciamo a fare una rivoluzione dal dentro. Secondo me l'aspetto più interessante di questa dicotomia è racchiuso nella frase finale anche di Sade, in cui mette in guardia i movimenti rivoluzionari dicendo: guardate che se non partite dal corpo, dalle prigioni interne che abbiamo culturalmente, non riusciremo mai a sovvertire un ordine costituito. E quindi da un lato c'è il tentativo di rivoluzionare dall'interno la propria esistenza, e dall'altro invece c'è la voglia di stravolgere, uccidere meccanicamente per arrivare subito a un risultato.
In questo gioco di dicotomia...
E poi c'è una cosa che secondo me è molto anche divertente, è il racconto di un'opera d'arte alla fine. Perché comunque l'opera di David, l'uccisione di Marat, è un'opera che abbiamo tutti davanti agli occhi, perché è una di quelle opere che è diventata un'icona.
Sì,
no? L'altro giorno cercavo su internet, ho trovato 50 versioni di artisti contemporanei, e anche è diventata un po' una cosa ironica, per cui ci fanno le vignette. Ecco, quell'opera è raccontata, perché di fatto, a parte l'immagine che noi abbiamo voluto proprio ricordare e richiamare fino proprio nel finale, però è raccontata perché di fatto diciamo il nucleo centrale del racconto è determinato dal fatto che viene raccontato durante tutto questo spettacolo, è posticipato sin dal primo minuto questo omicidio, quindi
alla fine.
L'omicidio potrebbe accadere nello spettacolo al primo minuto di gioco
o alla fine
invece succede alla fine di tutto, e viene raccontata quell'immagine storica del dipinto di David, che
è straordinario.
Bellissima, e che tutti conosciamo.
Senti, questo gioco di dicotomie, ti dicevo, visto che prima hai scaricato la palla,
adesso
te la ripasso, in questo gioco anche un po' di ossimori, c'è un po' una folle normalità o una normale follia su cui...
questo secondo me è proprio, cioè adesso poi negli anni se n'è tanto parlato, no, di questa... di che cos'è la follia, della normalità, della pazzia. È chiaro che questo è un po' un testo, diciamo, ante litteram, cioè che affronta questo tema della pazzia in maniera molto intelligente, molto arguta. Io, per esempio, sono anche amici psichiatri, psicologi che sono rimasti comunque colpiti nel rivederlo. Era un testo culto degli anni 70 per tutta una generazione di persone che hanno avuto a che fare davvero con la pazzia,
con quella vera,
con quella vera, e che quindi questo testo un po' l'affrontava in maniera anche, diciamo, non voglio dire curativa, però alternativa, ecco. Poi un focus su cos'è la pazzia anche c'è dentro,
cioè, dentro questo spettacolo. Vi leggo, dicevo, un po' di messaggi. C'era prima Valentina che faceva un riferimento ad un altro lavoro completamente diverso che ha fatto Claudio. Scriveva: complimenti da un'appassionata degli anni 70 e gli anni di piombo, ma anche di tanta bellezza sociale, emozioni che ho rivissuto nella Mafia uccide solo d'estate, che è un altro grande successo di Claudio. Sara che scrive: Gioele, se credo sia stato un errore di stampa, di battitura. Gioele, bravissimo attore, mi piace tanto, ci mette passione nel suo lavoro e professionalità, bravo. Poi teatro nel teatro, due grandi artisti come Alfio Scudero e Claudio Gioele, poi attore spettacolare. Poi Domenico, non so perché, ma alcune colleghe mi hanno detto oggi ci potevi portare in radio a conoscere il tuo compagno, proprio oggi. Coincidenze? Io non credo. Complimenti ai tuoi ospiti, Claudio Gioele, orgoglio tutto nostro.
Hai capito? Grazie tantissimo.
Poi grande Claudio, cioè, eccetera, insomma, un sacco di complimenti, non solo da chi...
Andate a vedere lo spettacolo.
Aspettiamo.
Fino all'8 di marzo, fino alla festa della donna domenica, compresa al teatro, al teatro Biondo di Palermo.
Abbiamo sfidato qualunque virus, per fortuna in Sicilia i teatri sono aperti, e lanciamo invece però...
Ecco, tu che il teatro l'hai fatto, lancia questa cosa importante.
No, la nostra solidarietà a tanti colleghi invece del Nord Italia che da 2 settimane ormai
boccheggiano.
È una cosa pesante, devo dire, hanno annullato tante tournée, hanno chiuso i teatri a Milano, sono ancora chiusi.
Ora pare che stiano gradualmente
Romagna e Veneto purtroppo hanno confermato la chiusura dei teatri, e siccome noi viviamo di questo, quando ti saltano 15 repliche, 10 repliche, ovviamente è una cosa pesante, per cui ho sentito, e quindi la nostra solidarietà è con loro.
Bene. L'ultima cosa, una curiosità che prima mi era sfuggita: la trasposizione cinematografica di tutto quello
di Peter Brook.
Quale linee di contatto ha con se ne ha?
Beh, Peter Brook, diciamo, siccome stiamo parlando
per carità, senza nulla,
un mito per tutti, nulla, almeno per me, anche per Claudio, lo so. Insomma, è chiaro che noi l'abbiamo visto e rivisto quel film perché diciamo è un punto fermo di questo testo, insomma, non se ne può fare a meno, però noi non ci siamo ispirati.
Ok, perfetto.
Film, almeno, insomma,
perfetto.
Forse ogni tanto l'abbiamo riguardato per vedere se c'è un problema, ma lui come lo risolveva, però
vabbè, scamotaggio, secondo piano. Non posso salutarti, Claudio, senza chiederti cosa c'è in cantiere di altro, a parte questa grande interpretazione che poi forse andrà in giro, dicevamo prima,
speriamo,
è una produzione al Teatro Biondo che poi magari chissà, speriamo.
Insomma, abbiamo parlato prima di Passeggeri Notturni, no?
Sì.
Forse che per ora è in onda su Rai Play e andrà in onda in un'unica puntata il 20 marzo su Rai 3, in prima serata, dove faccio uno speaker radiofonico per questo.
Le insidie non finiscono mai, veramente.
Dove faccio uno speaker radiofonico notturno, di una trasmissione notturna, dove la gente chiama e si racconta, apre il suo cuore, la sua anima, tutti i suoi segreti, le sue paure, le sue angosce, eccetera.
C'è una copertina di un disco che invito sempre in questi casi a andare a recuperare, che è di Donald Fagen, il disco si chiama IGY, e c'è questa copertina in cui c'è un disc jockey che credo è gli anni 70, con un orologio da parete che segna le 4:10, un posa cenere pieno di chic, perché un tempo no,
si
fumava come nel cinema del resto, e c'è tutta questa console, diciamo così, con tutte quelle serie di oggetti che fanno parte del culto, del mito della notte, insomma, del DJ.
Sì, è un topos, però è veramente affascinante. Spazio mentale, spazio di intimità, la radio è, in questo senso, è unica.
È vero, però so anche, tentavo di estorcerti qualcosa, stai facendo un'altra cosa per la Rai che però è top secret.
Sì, assolutamente top secret.
Io cerco i miei informatori.
Sarai eliminato dopo la trasmissione.
Mi banni adesso.
Capisco.
Va bene. Ho perso un'amicizia. Va bene, allora, intanto in bocca al lupo, qualunque cosa sia,
sì,
anche se
sì,
top secret. Grazie per essere venuti.
Posso parlare,
venuti.
Però sì, è una cosa
a breve,
prossimamente.
Medio, ampio, lungo termine.
No, intanto c'è riuscita anche Vita in Fuga, che è una fiction in 6 puntate con Anna Valle, che abbiamo girato, è un thriller familiare molto appassionante, ambientato fra Roma e le Alpi. E poi sì, qualcosa per l'anno prossimo speriamo di fare.
Ok, ma a te piace fare più il cattivo o il buono, che hai fatto un sacco di cose?
No, a me piace fare le cose belle. Bello. Bei copioni scritte bene, poi, indipendentemente da quello
ma
che
lui,
mi fanno fare.
Lui c'ha un'indole da comico. Nel film di Ficarra e Picone lui faceva un ruolo fantastico.
È vero,
la commedia deve fare.
La prossima magari sarà una commedia. Chi lo sa. Grazie, allora, grazie per essere venuti.
Voi
invece, cari ascoltatori, andate in teatro a vedere Marasad al Teatro Biondo di Palermo fino all'8 di marzo. Grazie ad Alfio Scuderi, grazie a Claudio Gioè.
Ciao, grazie a tutti.
Ciao.